istituito dalla legge 27 ottobre 2004 numero 146, per società fiduciarie la società autorizzata all'esercizio dell'attività riservata contrassegnata dalla lettera C dell'allegato 1 alla legge 17 novembre 2005 numero 165, per partecipazioni, quote o azioni, per società controllate, le società sulle quali un'altra società esercita un controllo ai sensi dell'articolo 11,2 della legge 20 luglio 2004 numero 102, per società collegate, le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole, presumendosi l'influenza quanto in assemblea può essere esercitato almeno un quinto dei voti, per soggetti di donne, una persona fisica che risulti condannata con sentenza penale passata in giudicato alla pena della prigionia per un tempo superiore a 2 anni e non sia intervenuta riabilitazione per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica e dei pubblici uffici, contro l'amministrazione pubblica, per misfatti di traffico di sostanze stupefacenti, di emissione, rilascio e utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni e servizi inesistenti. B. Abbia riportato condanne anche non definitive o sia stata rinviata a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo. C. Nei 24 mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali abbia avuto i poteri di rappresentanza in una società la cui licenza sia stata revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. D. Sia residente nei paesi ad alto rischio, escluse le giurisdizioni sottoposte ad un accurato monitoraggio da parte degli organismi internazionali. 9. Per certificazione, il certificato penale generale e il certificato rilasciato dall'ufficio attività economica attestante il requisito di quella lettera C del numero 8. 10. Per imprese finanziarie, le società autorizzate a svolgere attività riservate ai sensi della legge 17 novembre 2005, numero 165, e da questa regolate. 11. Per fideiussione, la garanzia autonoma di pagamento rilasciata da Istituto Bancario Sammarinese recante la clausola prima richiesta e senza eccezioni. 2. La certificazione dei soggetti non residenti nella Repubblica di San Marino dovrà essere sostanzialmente equivalente a quella indicata al numero 9 del comma precedente. Sarà considerato sostanzialmente equivalente alla certificazione dalla quale emerga l'insussistenza della qualità di soggetto inidoneo. Il Dipartimento Affari Esteri potrà emanare circolari al fine di individuare a livello generale le equivalenze o precisare ulteriormente i criteri di valutazione dell'equivalenza sostanziale della certificazione. Nel caso in cui lo Stato straniero non rilasci certificazioni con caratteristiche analoghe a quelle indicate dalla legge, la certificazione è sostituita dalla dichiarazione dell'autorità consolare competente, che dovrà indicare anche l'esistenza di eventuali altri documenti sostitutivi rilasciati dalle autorità statali straniere. 3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 della legge 5 ottobre 2011 numero 159, la certificazione può in ogni caso essere sostituita da dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al numero 8 del comma 1, con le forme e sotto le combinatorie previste rispettivamente dagli articoli 13 e 24 della legge 5 ottobre 2011 numero 159, oppure con dichiarazione giurata autenticata da notaio. La certificazione in originale o in copia conforme può essere formata anche in lingua inglese. Se formata in altra lingua è corredata di traduzione in lingua italiana, asseverata avanti la competente autorità sammarinese. Ai fini della presente legge, le certificazioni e dichiarazioni di cui ai commi che precedono hanno validità 6 mesi dalla data di rilascio.
Grazie segretario, ci sono richieste di intervento su questo articolo. Prego, consigliere Fabbri.
Grazie eccellenza. Sì, brevemente devo dire di non essere d'accordo con la formulazione dell'articolo per quanto riguarda il punto 8 lettera A, nella parte in cui esclude la parola, quindi oggetto di emendamento, esclude la parola misfatti. Questo significa introdurre una inidoneità anche per reati di natura colposa e non solo dolosa, proprio per in ragione del fatto che risulta cassata la parola per misfatti. Ora, questo è una scelta politica non indifferente, ed è anche contraria rispetto, dal mio punto di vista, rispetto all'orientamento del segretario che ha tracciato, dove nella Repubblica di San Marino anche per una condanna, non per un reato doloso, ma commesso con coscienza o volontà, ma anche per un'imprudenza, una negligenza e per un'imperizia, leggi un incidente stradale, e in Italia hanno aggravato le pene per incidenti stradali, quindi si può prendere anche pene di questo tipo, quindi anche per un incidente stradale non si potrà fare attività. economica. Quindi uno che ha avuto un incidente stradale, ha preso una pena più di 2 anni, non potrà fare attività economica, di conseguenza non avrà il lavoro e probabilmente verrà dallo Stato a chiedere il lavoro perché ha avuto un incidente stradale e non gli diamo la licenza. Ecco i frutti delle mediazioni al ribasso che poi deve pagare l'economia, di cui abbiamo dato conto e ne abbiamo parlato in precedenza. Un'altra questione che ritengo ma questo qui più per ragioni di chiarezza della norma, da andare in qualche, sempre frutto di emendamento, sempre frutto di discussione e di compromesso, di cui occorre, ma solo per questioni diciamo di logica e stilistica dell'articolo, è il punto B del punto 8. Proporrei al segretario di togliere le parole "abbia riportato condanne non definitive o sia stata rinviata a giudizio", semplicemente perché se uno ha riportato una condanna vuol dire che è già stato rinviato a giudizio, pertanto basta la menzione del fatto che uno abbia avuto un rinvio a giudizio per essere soggetti idonei. In questo caso molto bene ha fatto la normativa, peraltro presente anche nella dizione precedente, rispetto all'impossibilità di fare attività economica nella Repubblica di San Marino nel momento in cui si ha un rinvio a giudizio per reati tanto gravi quanto il concorso esterno anche diretto in associazioni di tipo malavitoso o di finanziamento al terrorismo. Ma è pleonastico mettere "sei inidoneo" al rinvio a giudizio e anche alla sentenza definitiva, quindi questione più stilistica che altro. Ciò che invece rimane di sostanza è la scelta che fa questo governo per la prima volta nella Repubblica di San Marino di considerare inidoneo una persona che deve rispondere per un reato non commesso con coscienza o volontà, ma per negligenza, imprudenza o imperizia. Grazie.
Grazie consigliere Fabbri. Altre richieste di intervento su questo articolo? Segretario, prego per la replica. Scusi, fatevi vedere. Va bene, prego, consigliere Santi.
Sì, grazie eccellenza. Entriamo nel vivo del dibattito rispetto all'articolato e credo che rispetto all'articolo 1 qualche considerazione vada fatta. Ecco, io per scrupolo ho voluto fare questo schemino, cioè l'articolo 1 era 2 pagine di questo schema, diventa mezza pagina, questo era com'era e com'è. Ecco, io credo che se nella stesura che è passata in commissione, e ho chiesto, insomma abbiamo fatto ammenda un po' tutti di non avere seguito, ma si toglievano delle parti importanti, ecco io credo che in questa fase era importante invece ripristinare, come diceva bene il consigliere Fabbri, riportare sulle giuste linee questo articolo. E ci abbiamo provato. Avevamo proposto anche di istituire un nuovo concetto, ovvero quello della riabilitazione, perché se uno commette un reato anche contro il patrimonio, sconta una pena, viene riabilitato dalla giustizia, è giusto, credo che possa nei tempi di giustizia riessere riabilitato anche economicamente. Però dalla stesura che è passata in commissione venivano meno tante specifiche, perché togliere da quello che era la corruzione, il riciclaggio, la bancarotta fraudolenta e l'usura, e credo che non sono elementi da poco. Allora, se il messaggio politico è che noi vogliamo riportare in questo paese, dare la possibilità di fare attività economica anche quelli che sono condannati per questi reati, noi non ci stiamo. Tant'è vero che abbiamo provato a raccogliere le firme, 39, ma non ci siamo riusciti, per modificare, per ripristinare questi reati, magari andando a generalizzare in categorie omogenee più ampie certi tipi di reati, proprio andando incontro a quello che ha detto il consigliere Fabbri, quindi tutti i reati riferiti al patrimonio. Non è stato possibile. A questo punto ritengo che come Movimento Rete, ma credo anche come maggioranza, i miei colleghi l'hanno già espresso, dovremo bocciare questo articolo in modo tale di almeno di andare a ripristinare la legge come era stato scritto nel 2006. E qui lo voglio ripetere, nel 2006 eravamo in un periodo storico molto molto difficile, quando il legislatore ha dovuto fare questa legge ha dovuto mettere un recinto molto alto perché un certo tipo di categoria di persone non le volevamo più a San Marino. Ecco, allora, visto che non si è trovata una condivisione su una rimodulazione, a sto punto è meglio ritornare alla formulazione del 2006, che era molto chiara. Fra l'altro c'era anche tutta la questione riferita ai debiti in esattoria che spariscono, noi avevamo proposto di rimetterli, perché chi ha debiti in esattoria scaduti, credo che riaprire società, se no ritorniamo nel vortice che continuano ad aprire società e lasciare buchi perenni. Ecco, io credo che c'era la possibilità di modificarlo e di, con la buona volontà, di portare, insomma, un testo decente. Visto che non c'è la volontà, a sto punto bocciamo e ritorniamo alla formulazione originaria del 2006.
Altre repliche? Consigliere Dolcini, prego.
Grazie eccellenza, ma molto brevemente per dire due concetti. Il primo, fare ammenda per non avere visto in commissione l'articolo non basta, o quantomeno ci si assume una responsabilità che è quella di venire in aula senza approfondire, analizzare i problemi eventuali e volerli risolverle. La seconda è che Motus ovviamente voterà l'articolo 1 e chi non voterà l'articolo 1 si assumerà ancora una volta una responsabilità, che è quella di rischiare di rovinare tutto un impianto normativo di una legge che è giusta, di una legge che tutela l'impresa, di una legge che è una leva per attirare imprenditori onesti, di una legge che non va a limitare i controlli che già ci sono e che non vengono, ripeto, assolutamente limitati. Chi non vota l'articolo 1 si assumerà una responsabilità non verso Motus, ma verso il Paese. Grazie.
Grazie, consigliere. Prego, consigliere Pelliccioni, Dolcini.
Grazie, eccellenza. Solo alcune brevi precisazioni, perché è importante dare dei chiarimenti anche a livello tecnico, oltre che perché altrimenti il messaggio politico che passa non è corretto. Il collega Santi prima diceva abbiamo eliminato alcuni reati e quindi c'è una minor garanzia, bancarotta, ma il testo è chiaro, parla di misfatti contro il patrimonio. La bancarotta è un misfatto contro il patrimonio, ad esempio. E allora forse non è il problema che non si è letto in commissione, ma non si è capito il testo, che è un altro paio di maniche, e purtroppo si rischia, e ripeto, ha detto bene il collega Dolcini, non è sicuramente un problema per Motus, è un problema per il Paese, perché questa norma è altamente può rendere veramente questo Paese altamente competitivo. E evidenzio anche che questo articolo 1, che qualcuno ha detto è così facile cassare, andrebbe, visto che contiene tutta una serie di definizioni importanti anche per tutto l'articolato seguente, poi andrebbe sicuramente a, come posso dire, a non raggiungere l'obiettivo di avere un testo perfetto. Quindi credo che, comprendendo, come abbiamo spiegato, che non c'è alcun tipo di pericolo rispetto al fatto che vengano meno le cautele di presidi, ma l'apertura viene fatta anche e soprattutto per fare in modo che non sia lo Stato ad avere una perdita e non possa mai rientrare di quella perdita, nel momento in cui il soggetto che sconta la sua pena e quindi viene riabilitato a livello penale possa avere, chiaramente con dei limiti imprescindibili legati ad alcuni reati che ci sono, per i reati più gravi, possa avere la possibilità di essere reintrodotto in maniera virtuosa nel sistema e quindi poter procedere sicuramente anche a ripianare i propri debiti con lo Stato, ad esempio. Quindi, ripeto, mi pare che non si sia compreso fino in fondo. Io mi auguro che con un senso di responsabilità si voglia dare un senso compiuto a tutta questa normativa, che comunque noi riteniamo assolutamente efficace, e chi era in commissione come me ha letto attentamente e quindi ribadisce assolutamente la valenza di questo progetto. Grazie.
Grazie consigliere Pelizzoni. Ci sono altre richieste di intervento? Consigliere Troina, prego.
Grazie eccellenza. In realtà non ho molto da aggiungere rispetto ai due colleghi che mi hanno preceduto, se non fare un paio di precisazioni. La prima relativamente al testo, che non è stato poi depositato perché non ha raggiunto il numero di firme necessario, e non l'ha raggiunto, noi non l'abbiamo firmato perché così come formulato avrebbe aperto un panorama possibile di dinamiche che avrebbero di fatto impedito a una gran parte della cittadinanza qualunque tipo di attività svolgesse, sostanzialmente di svolgere attività economica. Quindi, posto questo, speriamo che ci sia l'impegno, se non dovesse passare per qualche motivo l'articolo 1 che è stato approvato dalla Commissione, a mettere mano a quello che sarà l'articolo che uscirà quest'oggi da quest'Aula per rendere quantomeno applicabile una legge che il Paese sta aspettando da tanto tempo. Grazie.
Grazie consigliere Troina. Consigliere Berti, prego.
Grazie eccellenza. Sì, devo dire che accolgo l'invito, la riflessione più che condivisibile del consigliere Troina in ordine al fatto dell'opportunità forse di continuare il confronto su questo articolo 1, perché se è vero che, come dal nostro punto di vista, la formulazione originaria del testo non corrisponde alle nostre linee politiche su quelle che devono essere le attività di prevenzione all'ingresso della criminalità a San Marino, è anche vero che sono giuste le osservazioni da parte di Motus Liberi circa il fatto che non condivide quelli che sono gli emendamenti che la stragrande parte della maggioranza ha sottoscritto senza raggiungere il numero di 39 consiglieri richiesto dalla legge per la presentazione dell'emendamento, ma raggiungendo soltanto il numero di 35 consiglieri. Io non voglio polemizzare con il consigliere Dolcini, tantomeno con il consigliere Pelliccioni, però alcune cose che hanno detto sono francamente non veritiere, perché il segretario Righi sa dalla mia prima lettura sul testo del soggetto inidoneo, che non l'ho mai condiviso, continuo a non condividerlo. Ho fatto tutta una serie di proposte perché potesse essere modulato quella riforma, che anch'io ritengo importante modificare quell'articolo, perché i tempi rispetto a quando venne adottato originariamente possono giustificare ampiamente una modifica, un miglioramento di quell'articolo. Però obiettivamente anche il progetto di legge, anche l'articolo 1 così come uscito dalla Commissione, è un articolo che non soddisfa, dal mio punto di vista quantomeno, il nostro gruppo consigliare. Per questo motivo noi voteremo l'articolo 1, semplicemente dicendo anche al segretario: da questa sera, immediatamente dopo, noi siamo disponibilissimi a confrontarci con il segretario, con il suo gruppo consigliare, per cercare di redigere un articolo 1 e quindi individuare una modalità di soggetto inidoneo all'ingresso a San Marino che sia effettivamente condiviso da tutta la maggioranza e eventualmente anche dalle altre forze consigliari di opposizione.
Grazie consigliere Berti. Altre richieste di parola su questo? Consigliere Tonini, prego.
Grazie eccellenza. Sì, per aggiungere anche un altro spunto rispetto a questo articolo, c'è un altro passaggio che noi avevamo affrontato ed era il fatto che di fatto con questa stesura dalla legge originaria sulle società, di fatto sia per le figure fisiche sia per le figure giuridiche, si è tolto l'intero passaggio per cui adesso anche chi ha debiti verso lo Stato può di nuovo riaprire eventualmente nuove società. Quindi colui che è in fallimento o ha debiti in esattoria può di nuovo aprire e quindi lavorare normalmente. Ora, di fatto noi avevamo appunto presentato degli emendamenti anche rispetto a questo e ci dispiace insomma che non è stato voluto portare avanti un emendamento che dal nostro punto di vista è molto migliorativo. E, io non, da questo punto di vista non capisco la ragione di utilità per un sistema paese modificare il concetto di soggetto in ideoneo togliendo quindi tutti i requisiti oggi previsti e soprattutto quindi si continua a dire chi ha fatto o ha avuto dei debiti può di nuovo aprire società senza problemi e questo vuol dire che una società potrebbe di nuovo aprire, truffare magari lo Stato senza aver versato il capitale sociale, perché poi abbiamo anche, si è anche prorogato i termini per versare il capitale sociale da 60 a 120 giorni, quindi una società paradossalmente che ha dei debiti in esattoria oggi potrebbe riaprire di nuovo una società, lavorare normalmente per 120 giorni per poi di nuovo magari truffare, speriamo di no, e poi andarsene senza nemmeno aver versato il capitale sociale. Quindi anche questo è uno dei concetti per cui vogliamo evitare che ricapitino purtroppo dei casi come sono già successi nella storia, che ci sono imprese che lavorano, truffano, scappano e lasciano i debiti verso lo Stato e poi magari con questa formulazione potrebbero riaprire di nuovo e quindi con tutte le problematiche del caso che abbiamo negli anni cercato di evitare. E quindi per questo motivo, insomma, come è già stato detto, voteremo contrario a questo articolo e devo dire dispiace insomma che la percezione che da parte dell'Aula, appunto delle persone che hanno firmato anche gli emendamenti, sono considerati oggi come ignoranti, quando invece evidentemente da un po' tutta parte dell'Aula si sono emerse queste problematiche. Grazie Eccellenza.
Grazie consigliere Tonini. Ci sono altre richieste di intervento? Segretario Pedini, prego.
Grazie, scusate, non avevo capito, ma sto diventando anche sordo. No, io dico questo, sicuramente lo spettacolo che si è dato in quest'Aula oggi non è stato il migliore dal punto di vista della maggioranza e anche del governo. Io ho sentito molti gruppi consigliari di maggioranza dire di non votare l'articolo 1 per poi metterci mano, dare la disponibilità immediata, diciamo così, a metterci mano all'atto del decreto. Allora io faccio una controproposta. Io direi di votare l'articolo 1 di un PDL che parte dall'articolo 1 per poi metterci mano nel decreto e andarlo a modificare laddove non dovesse andare bene, perché è qualcosa di diverso. Voi capirete che politicamente dentro un progetto di legge presentato da un membro di governo che si presenta dall'articolo 1, votare contro l'articolo 1 per porre in essere l'articolo della precedente, per far valere l'articolo 1 della precedente legge, dal mio punto di vista non è politicamente un problema. E siccome io già dissi tempo fa che non va tutto bene nella maggioranza e nel governo, questo è un segnale inequivocabile dal mio punto di vista che non va tutto bene se partiamo in una modalità del genere nella maggioranza e nel governo, perché io posso accettare di modificare attraverso il decreto delegato l'articolo 1, lo ripeto, come previsto dalla normativa, ma faccio fatica ad accettare di bocciare l'articolo 1 e poi in fase di decretazione andare a sistemare quello che si voleva sistemare. Io ho cercato in più di un'occasione di portare a un ragionamento non solo una parte della maggioranza ma anche motus liberi dentro ai vari problemi che sono venuti fuori all'interno del progetto di legge che stiamo discutendo. Io penso che nessun segretario di Stato del governo che si presenta con una norma a piacere, in questo caso capita al segretario Righi, il collega Righi, ma l'avrei detto anche per un altro collega, a piacere che gli venga bocciato dalla sua maggioranza l'articolo 1, non lo ha detto motus liberi, lo dico a livello a carattere assolutamente personale, me ne assumo la responsabilità, è un problema politico secondo me. Quindi dopodiché ci assumiamo le nostre responsabilità e non succede niente, insomma la vita va avanti, però non è un bel segnale, davvero non è un bel segnale. Siccome ci siamo detti che nell'anno 2022 le riforme principali sono quella previdenziale, quella dell'IGR, l'abbiamo ripetuto a ogni peso spinto e vogliamo farle dentro l'anno in corso, beh io dico di concentrarci e molto a fare, a portare a casa quelle riforme, ma di non muoverci in questa maniera, perché davvero non è un atteggiamento giusto anche nei confronti della cittadinanza, oltre che nei confronti del collega.
Segretario, intervento sull'articolo 1.
Io parlavo dell'articolo 1, eccellenza, però dicevo che bocciando l'articolo non è un atteggiamento bello nei confronti del collega che appunto sottopone alla votazione l'articolo 1 a quest'Aula. Poi dopo, se devo parlare di altro, parlo anche di altro, però questo è il senso, insomma, più di così non posso dire. Non è una mediazione su altri due articoli, il 2 e il 7 si è trovata, motus liberi li ha firmati, non vedo perché l'Aula o la maggioranza non lo possa trovare sull'articolo 1 per poi andarlo a sistemare nel decreto che è previsto dalla legge che stiamo discutendo. Io non so, a vario titolo ognuno si assumerà le sue responsabilità.
Segretario, prego, finisca.
Se vogliamo fare un muro a muro, secondo me non ci porta da nessuna parte. Questo può essere solo l'inizio di un qualcosa che volutamente si è fatto iniziare da questa legge che parte male e può finire peggio. Grazie.
Grazie, segretario. Altra richiesta di intervento, consigliere mi scusi, consigliere Zonzini, prego. Scusi.
Grazie, grazie eccellenza. Non comprendo esattamente alcune passaggi dell'intervento del segretario, che vedo che è già andato via forse, e in particolare quando dice che forse dovremmo poi sfruttare il decreto delegato per sistemare l'articolo 1. Beh, il decreto delegato però dà una delega ben specifica che non prevede i soggetti inidonei, bensì la pubblicità del registro, quindi insomma il congresso di Stato, i membri del congresso di Stato che fanno i decreti dovrebbero sapere che c'è una differenza sostanziale fra un decreto legge e un decreto delegato, che invece è appunto delegato, cioè vuol dire che ha un compito stabilito dalla legge, che è quello di andare a normare quello che la legge gli dice di normare con i criteri che la legge gli dice di normare, ok? Quindi questo un attimo che cos'è un decreto delegato, per cui è evidente, segretario Pedini, che non è in aula, che non possiamo utilizzare quel decreto delegato per intervenire sui soggetti inidonei, semplicemente il Congresso di Stato commetterebbe un atto che esorbita le funzioni che la legge gli attribuisce. E pertanto è evidente questo. I motivi nel merito per cui la maggioranza intende bocciare questo articolo sono già stati spiegati dai colleghi. Io faccio soltanto una questione squisitamente politica. Il governo ha, in base alla nostra architettura costituzionale, ha la facoltà di proporre delle leggi. Il Parlamento ha la facoltà di approvarle o di respingerle, in tutto o in parte. La maggioranza di questo Parlamento intende bocciare circa un 3% della proposta del segretario Righi. Non vi vedo nulla di così catastrofico. Mi rendo conto che per chi magari ha un orgoglio importante possa essere sgradevole, ma non sarebbe il primo articolo. Ad esempio in finanziaria abbiamo visto anche bocciare un articolo 2 del segretario delle finanze. Non sarebbe la prima volta e non sarà neanche l'ultima, poiché la sovranità e in particolare la funzione legislativa all'interno di questa sovranità è esercitata da quest'Aula e non da una segreteria di Stato o dal Congresso di Stati, quali hanno funzione legislativa solo nell'emanazione dei decreti legge che poi appunto devono essere ratificati dall'aula consiliare. Pertanto io ritengo che questa sia semplicemente un caso di corretta dialettica fra l'aula consiliare e il governo, già che l'aula consiliare non è semplicemente il passacarte di un esecutivo, essa è bensì, esercita bensì una funzione anche di controllo e di vaglio rispetto alle proposte che un esecutivo porta. Pertanto io non mi scandalizzo e non eviterei di annunciare, non ho capito bene che cosa, ma non sarebbe la prima volta che lo fa da parte di qualche segretario di Stato, chissà quali conseguenze, perché non viene approvato un articolo, in quanto essa non è alcuna manifestazione di disfiducia o altro, anzi è la volontà di approvare, di, considerata la legge positiva, la volontà di approvare una legge meno un elemento che gran parte di questo Consiglio Grande Generale considera inidoneo e inopportuno approvare. Mi sembra una normale dialettica democratica e una normalissima dialettica istituzionale. Grazie Eccellenza.
Grazie consigliere Zanzini. Consigliere Boschi, prego.
Grazie eccellenza. Eccellenza, io non ho capito se siamo in Consiglio Grande Generale o se siamo in una riunione di maggioranza, perché veramente qui si assiste a di tutto oggi, parlano solo i consiglieri di maggioranza. Noi avevamo capito che ce ne fossero tante di riunioni di maggioranza, anche segrete, siamo passati dalle riunioni segrete alle riunioni pubbliche in diretta radio, veramente ormai abbiamo superato ogni più fervida fantasia. Sta di fatto che questa sessione consiliare di oggi si è aperta con la disponibilità delle opposizioni a collaborare nell'elaborazione di un emendamento che potesse andare a superare delle difficoltà che evidentemente ci sono. Le opposizioni sono state ancora una volta snobbate, si è andato per vostra stessa missione a un compromesso a ribasso, invece con l'apporto delle opposizioni si potrebbe essere andati verso un emendamento a rialzo, perché comunque rimane nelle vostre proposte la discrezionalità del Congresso di Stato, che è una cosa assolutamente che noi riteniamo aberrante per questo tipo di tema. Quindi veramente non abbiamo parole, se voi non avete la forza di arrivare in aula dopo cinque mesi, due passaggi consigliari, passaggio in commissione, e dobbiamo assistere a consiglieri di maggioranza che accusano un segretario di Stato di voler introdurre la criminalità nel nostro paese, a un gruppo politico unico che difende il segretario di Stato contro tutto il resto dell'aula o comunque tutto il resto della maggioranza, vi chiediamo per la prossima volta, per non far perdere tempo anche ai cittadini, magari di farne una in più di riunione di maggioranza, ma arrivare qui con una sintesi qualora siate ancora in grado di farla, se no i problemi annunciati ancora una volta dal segretario Pedini forse sono insormontabili, e allora alzate bandiera bianca e risparmiateci in futuro questi spettacoli assolutamente indegni.
Grazie consigliere Boschi, altre richieste di intervento? Prego, consigliere Andruccioli, prego.
Grazie eccellenza, ma in realtà un brevissimo intervento, perché quelli che mi hanno preceduto hanno fatto un riferimento sbagliato, perché la possibilità di modificare delle disposizioni di questa legge è prevista dall'articolo 27, di modificare tramite decreto delegato, e non è quindi una delega soltanto riferita al registro societario, per cui è proprio uno sbaglio, diciamo, e una cosa non corretta quanto è stato detto. In merito poi a quanto espresso dal segretario Pedini, io sinceramente credo possa essere comunque sensato, ragionevole, responsabile, non so, approvare il primo articolo per poi confrontarci successivamente, più che altro per non andare a stravolgere l'impianto della legge, che è diverso da quella del 2006 ovviamente, e quindi diamo anche noi disponibilità ovviamente a trovare un accordo, una condivisione nel termine previsto, che è quello ovviamente dei 90 giorni. Grazie.
Grazie consigliere Andruccioli, altre richieste di intervento? Consigliere Zanotti, prego.
In effetti, grazie eccellenza, in effetti sciocchi noi a stare qui a discutere un giorno, no? Un giorno intero, sciocchi veramente, dal momento che c'è all'articolo 27 un decreto delegato che può riscrivere tutta la legge senza neanche precisare qual è la delega. Delega in bianco, complimenti, complimenti. Non votate l'articolo 1, ma mi raccomando, votate l'articolo 27.
Grazie consigliere Zanotti, altre richieste di intervento? Non ce ne sono, quindi segretario, a lei la parola.
Grazie eccellenza, alcune piccole precisazioni perché io sono anche un po' in imbarazzo, perché qui nessuno ha letto la legge e nessuno sta parlando con cognizione di causa e sa di che cosa sta parlando. E quindi diventa difficile un dibattito con chi non sa di che cosa sta parlando. Spiego velocemente. Allora, parto dal fondo. Decreti delegati sono due. C'è uno che riguardava il registro, nelle dinamiche che abbiamo indicato, cioè con l'idea di aprire un dibattito per ampliare il novero dei soggetti che avrebbero potuto accedere alle informazioni. E poi c'è un decreto delegato, in fondo, appunto, all'articolo 27, che non è un decreto delegato in bianco, perché l'istituto del decreto delegato in bianco a San Marino non esiste, no, perché i decreti ripassano in consiglio. E prevedere la possibilità di modificare per 12 mesi la norma è stato un passaggio di responsabilità, perché le norme hanno un assestamento e quindi ci siamo tenuti uno strumento di flessibilità per poter intervenire nel momento in cui la norma avesse avuto necessità di un aggiustamento nell'applicazione pratica, essendo innovativa. Detto questo, quindi ripeto, io se poi non si legge è difficile. Poi passiamo alle strumentalizzazioni. Qui si continua a dire che l'articolo 1 cava i reati e quindi abbassa le difese. Allora, io non so più come dirlo, ma diventa difficile perché si dice, no, chi ha firmato c'è la convinzione che sia ignorante, c'è l'oggettività dell'ignoranza, perché i reati contro il patrimonio ricomprendono il furto, la bancarotta, cioè sono qualificati nel loro genere generale, non c'è il decalogo specifico, ma nell'incontro di maggioranza che abbiamo fatto al Cursal, perché eravamo ancora al Cursal, abbiamo ripreso tutto l'elenco del precedente articolo 1 e ci siamo assicurati insieme che la nuova definizione ricomprendesse tutti quei reati. Allora, di che cosa stiamo parlando? Cioè, di che cosa state parlando? Perché io lo so di che cosa sto parlando. Voi non lo so. Sul tema del fallimento, il ragionamento lo ripropongo perché uno non sa come funziona. Allora, noi diciamo che se un soggetto ha avuto un fallimento non può riaprire l'attività economica e incidiamo sulla persona fisica. Perché? Perché il fallimento, se non approcciamo le norme con un approccio patologico, e non si può scrivere una norma pensando alla patologia, ma bisogna scriverla pensando al sistema e poi bisogna intervenire sulle patologie, se una persona fisica ha un debito nei confronti dello Stato, personalmente, e si è accertato che c'è un debito personale, se il soggetto svolge un'attività di apertura di un'attività economica, di fatto si patrimonializza. Se non sono andato a recuperare quel credito fino a quel momento, ho altri oggetti, diciamo così, da aggredire se fa dell'attività. Se invece quel soggetto si è indebitato con la forma societaria, con una responsabilità limitata, quello non lo prendo più se ha versato tutto il capitale sociale, perché c'è lo schermo della società che si chiama a responsabilità limitata apposta. Se uno non ha versato il capitale sociale, c'è l'estensione della responsabilità al patrimonio personale, perché è illimitatamente responsabile. Allora, di che cosa state parlando? Scusate, non voglio insegnare niente a nessuno, ma certe cose non le posso sopportare, perché se si dibatte bisogna dibattere di quel che si conosce, perché sennò diventa difficile dibattere. Detto questo, l'articolo...
Prego, segretario, prego, prego.
Ho finito eccellenza, forse la parte più importante. L'articolo 1 era in fase di definizione, per l'emendamento non c'è stato il tempo, per la dinamica assurda a cui abbiamo dovuto assistere, di depositarlo. Allora, se non viene approvato l'articolo 1 non passano nemmeno le definizioni utili all'impianto della norma. Allora, mettendo a verbale il fatto che col decreto delegato, rispetto a tutta la dinamica assurda, se si vota l'articolo 1 con l'impegno di potersi rimettere al tavolo e modificarlo utilizzando lo strumento che la norma prevede, evitiamo di disinnescare, tra virgolette, tutto l'impianto normativo che comunque io porto avanti, perché non mi potrò prendere la responsabilità dello scempio a cui abbiamo assistito, no? Perché insomma l'avete detto tutti, i passaggi sono stati fatti tutti, io più di così non so cosa devo fare. Allora, votiamo l'articolo 1, lo modifichiamo con il decreto delegato, perché tra l'altro c'è una vacatio legis di 90 giorni della norma. Vacatio legis vuol dire che non entra in vigore subito, entra in vigore dopo 90 giorni, quindi abbiamo tempo di modificarlo e di riaprire il ragionamento. Io più di dare questa estrema disponibilità non so cos'altro devo fare. Poi, se vogliamo parlare di un'altra cosa, possiamo parlare di tutto a questo punto, anche che, non lo so, chi viene a fare una società a San Marino, poi, non lo so, farà qualcosa ai danni del paese.
Grazie, segretario. A questo punto mettiamo in votazione l'articolo 1. Si dia inizio alla votazione. Esito dalla votazione, presenti 33, votanti 33, favorevoli 6, contrari 27, l'articolo viene respinto. Prego segretario per l'articolo 2.
Grazie eccellenza. Beh, la votazione denota qual è il vero scopo di tutta questa faccenda. Comunque, articolo 2. Modifiche.